Vorrei partire proprio dalla parola letta stasera. Ieri sera vi dicevo che ogni parola di Dio è sempre portatrice di misericordia e di generazione di vita nuova. E la misericordia è un nuovo parto. Nella storia di Giona, alla fine di tutta la vicenda, quello che sembra la persona che ha bisogno di convertire il cuore è proprio l'uomo di Dio, il profeta. È vero che si rivolge a Ninive, la grande città nemica del popolo di Israele, ma gli è bastato poco, un giorno di predicazione, che il cuore, e come abbiamo detto la prima sera, tutto il popolo fa penitenza e si converte. Invece Giona non si converte. Alla fine, chi è che ha bisogno più della misericordia? Il popolo nemico? Oppure tu che sei uomo di Dio, portatore di una profezia, che non credi, anzi, porti la parola di Dio senza credere che Dio è misericordia. Dio, quando pensa, quando ragiona, quando agisce, anche quando decide di castigare, c'è sempre la misericordia, un amore che vuole perdonare, vuole salvare. E ieri vi dicevo, l'amore è tale quando salva, non è mai fine a se stesso. Allora io posso essere portatore di un messaggio di Dio senza credere che Dio sia misericordia. Infatti le nostre parole, che sia la mia predicazione, ossia una parola di un padre e di una madre, anche verso i propri figli, non è detto che credano nella misericordia. Giona si ritrova a essere quello che vuole il male del popolo. Come tante volte anche noi possiamo trovarci a volere il male dei nostri nemici. Ninive, la città nemica. Allora, quando noi si decide di credere in Dio, di camminare col Signore, bisogna sempre desiderare per i nostri nemici il bene. Poi ce lo insegna Gesù nel Vangelo: pregate, benedite, porgete l'altra guancia. Anche il nemico si chiede che Dio abbia misericordia. Giona non lo chiede, ma anche nel Vangelo stesso parla di una generazione malvagia. Il malvagio, secondo Gesù, non è colui che ha fatto il male, che ha fatto chissà quale orrore sulla faccia della terra, è perché non crede nella misericordia di Dio. Ma com'è lontano il nostro modo di pensare. Malvagio sono io quando non credo che Dio è misericordia, che è allora che cerca un segno continuamente, una riprova, una generazione incredula. E sono questa generazione malvagia, quindi sono le persone che Gesù ha davanti e che non fa niente di male. Non hanno ucciso, non hanno rubato, non hanno peccato, chissà che. Sono persone per bene, religiose, gente che va nella sinagoga e prega, ma una generazione malvagia perché non crede nella parola di Dio, in questo caso a Gesù. Allora, chi è che ha bisogno di misericordia? Sono i lontani o forse sono io? Allora la misericordia è come la neve, quando è bella ammanta tutto e ricopre la terra fino a renderla dolce, delicata, soffice. Così la misericordia, quando scende da Dio, e Gesù è la misericordia di Dio venuta sulla faccia della terra, è colui che ci riconcilia, perché questo amore di Dio che si fa perdono, tutta l'umanità ne ha un gran bisogno. tutti, ed entriamo un pochino anche più nel vivo. Quando Dio ragiona e parla e pensa e agisce, ieri spiegando la parola come viene usata nell'ebraico, viscere di misericordia, vi disse grembo di donna, grembo neanche di donna, di madre. Grembo di madre che genera, così quando Dio parla e si mette a comunica a se stesso, c'è sempre l'amore. Dio parla, quando si parla della misericordia, Dio parla sempre con amore, con il cuore. E tutta la parola di Dio, una delle cose particolari che, ed è questo che io volevo sottolineare stasera, il Signore, prima vi dicevo, dall'uomo di Dio Giona, dalla generazione che è davanti, come se io vi dicessi, io davanti a voi, vi dicessi voi siete tutti malvagi, cioè non è proprio, no? Allora tutti abbiamo bisogno della misericordia, il Signore non guarda, a differenza di chi si crede di essere a posto, secondo il peccato dell'uomo, ma guarda la persona per quello è. Pensate, faccio un esempio semplice, pensate a un padre ed una madre che guarda un figlio secondo i difetti, che guarda il figlio, e questo purtroppo, questa è una punzecchiatura, nella coppia si guarda secondo i difetti, e lo sposo e la sposa, infatti abbiamo smesso di amarci. Dio non ci guarda secondo il nostro peccato, ma ci guarda la nostra, si dice, la nostra povertà, la nostra miseria. Infatti Lui è il Signore Gesù, si dice spesso nel Vangelo, per i poveri. Abbiamo visto il Vangelo di Marco, ci ha accompagnato fino all'inizio della Quaresima, i lebbrosi, gli indemoniati, l'emorroissa, cioè sono tutte persone che considerate peccatori e peccatrici, ma sono tutte persone bisognose di un'accoglienza, di un amore, di una carezza. Pensate a quanto abbiamo visto il lebbroso in lungo e largo in quest'ultimo periodo. Il lebbroso ha bisogno di essere ristabilito nella comunità, ha bisogno di un abbraccio, ha bisogno di tutto. Questo è Gesù. Gesù vede l'uomo e i suoi bisogni profondi, intimi, le sue mancanze, certo causate anche dal suo peccato, ma non usa mai il linguaggio tu sei un peccatore. Sono gli altri che dicano della persona è un peccatore, e noi abbiamo una serie di esempi da poter portare. Pensate all'adultera, quando nel Vangelo di San Giovanni scagli la pietra, vi ricordate? Pensate quando Gesù mangia con, che so, viene in mente San Matteo, pubblicano, lui mangia con i peccatori, i pubblicani, ma Gesù non dice che va con i pubblicani, sono loro si avvicinano, ma lui non vede il peccato. Cioè, vede l'uomo, vede il bisogno profondo della persona, e a questa persona non la giudica, non la critica, non la rimprovera, il rimprovero sarà di un altro tipo, ma li ama. E quando Dio ama la povertà nostra, lì esercita la sua misericordia, perché la misericordia, vi dicevo ieri, riempie il vuoto, l'abisso di male dell'uomo, le sofferenze che creano il cuore sanguinante dell'uomo, le copre, le riempie e li ristabilisce a vita nuova. Perché Gesù dà tanto, tanto motivo di scandalo nella cultura di allora e anche oggi? Perché ha a che fare, lui tocca i lebbrosi, si fa abbracciare dalle donne, si fa toccare dalle persone impure come le emorroisse, cioè tutte cose che erano vietate. Non puoi stare con i peccatori. Allora, nella Bibbia, nella parola di una scrittura, dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento, se voi si va a cercare, troverete sempre più un Dio che si occupa di chi è nella sofferenza. Pensate al popolo di Israele quando in Egitto, in schiavitù, soffre e Dio se ne prende cura. Ma pensate anche, se vogliamo, ad Adamo ed Eva, ma tutto il Vangelo. Dio guarda sempre il bisogno dell'uomo, non parte mai dal peccato. Il peccato è un'altra cosa, lui lo sa benissimo. E allora la misericordia di Dio, e noi siamo chiamati ad avere questo sguardo di Dio, che non ci riesce purtroppo, perché noi ci guardiamo secondo i nostri peccati, per il male che a volte abbiamo fatto. Noi raccontiamo sempre, a partire da me, le storture che magari uno ha commesso, e spesso, pensate, vengono in mente i soprannomi. Spesso i soprannomi nomignoli sono sempre espressione di un difetto che ti resta, addirittura che si perpetua di generazione in generazione. Pensate, perché questo siamo noi, ma Dio non è così. Perché vi sottolineo questo? Perché quando siamo mancanti, il nostro Dio non è un uomo che ti guarda il tuo peccato ed è pronto a, è attratto dal tuo bisogno, dalla tua miseria. Vi ricordate, anche viene in mente la samaritana, ha avuto 6 mariti. Il suo significato è molto più profondo, teologicamente parlando, ma anche di una donna, diciamo l'allegra, che ha avuto l'esigenza e il bisogno di avere, di trovare un affetto che non riusciva mai a essere compensato. Il Signore non la chiama poco di buono, non gli dice che è una prostituta, non gli dice che non ha valore, è una svergognata. Anzi, gli rivolge la parola, gli chiede da bere, ma perché poi dice: sono io che ti darò da bere. Sottolineo questo perché non dobbiamo mai aver paura della misericordia di Dio. Quando vogliamo riconciliarci con Dio, e se vogliamo per davvero, noi dobbiamo sapere che il nostro Dio non ci giudica, e credetemi, ma neanche il prete vi giudica. È un confessore tale quando non giudica. È il nostro peccato che ci giudica, ma non è Dio. L'uomo di Dio non ci giudica. No, l'uomo di Dio, siccome la riconciliazione passa attraverso il sacerdote, il ministro della Chiesa, non ci giudica. Sarebbe una cosa gravissima. Mai, mai. Perché il nostro Dio guarda come riempirti la tua mancanza, guarda come ti può rendere il tuo cuore ricco, visto che spesso nel Vangelo si parla più di poveri che di peccati, più di oppressi, si parla di miseri. Infatti misericordia è il cuore di Dio che ama le persone che sono misere. La miseria, che non è la miseria, la mancanza di pane, una volta è proprio perché sono poveri di cuore, beati i poveri in spirito o di altro genere, ma rappresenta tutta la realtà, perché sono oggetto della misericordia di Dio, proprio perché sono oggetto dell'amore di Dio, questa gratuità, questo desiderio di Dio di riempirci. Come faccio ad aver paura? Come faccio a nascondermi, a non cercare in tutti i modi di cogliere, farmi riempire il cuore? No, siete voi che guardate il vostro peccato. Ieri, citandovi i padri del deserto, non state neanche a pensare al peccato di ieri, perché è un modo per essere al centro dell'attenzione. Guardate il modo di amarci suo. C'è una cosa bellissima che Gesù ci ha detto: guardatemi me, alzate gli occhi, quando sarò elevato, volgeranno lo sguardo verso di me. Eccolo, la misericordia se messa in alto perché a tutti potesse un po' arrivare come questo fiume d'amore nei cuori di ognuno di noi. Vi ho detto nel primo giorno, il mio desiderio è di farvi apprezzare la bellezza dell'amore di Dio e farvi venire anche il desiderio di non aver paura e la nostalgia di dire: ma cosa mi sto perdendo? Possiamo aver paura dell'amore? Possiamo aver paura di questo? Che cosa ci porta a nascondermi dietro? Ecco perché almeno io non mi sembra di aver mai visto o sentito Gesù che dice: tu sei un peccatore. Gesù si scaglia nei confronti di coloro che credono di essere giusti, di coloro che credono di non la generazione malvagia, per questo sono partito dal Vangelo. La malvagia è quello che pensa di essere giusto e che non ha bisogno della misericordia di Dio, che fai un confronto, ti autoassolvi da solo. Perché noi o ci autoassolviamo da noi o ci autopuniamo da noi, ma non ha niente a che fare. Quando abbiamo a che fare con questo tipo di personaggio, di persona, non, purtroppo né il Padre Eterno può fare qualche cosa, ma anche se andassimo in terapia psicologica non può fare nulla neanche il terapista, perché è un problema che noi abbiamo, è un problema di fiducia che noi non poniamo nel buon Dio. Perché quando tu non poni fiducia nell'amore, nella gratuità, chi ti può guarire? O si va sotto psicofarmaci un pochino rintontiti, o se no non c'è salvezza. Bene, la misericordia di Dio, proprio perché va incontro all'uomo bisognoso, quando trova le mie ferite. Le mie ferite non sono quelle che mi fanno gli altri, no? Sono anche quello che faccio a me stesso, il mio peccato. Lì si esalta. Avete visto, ci sono delle persone che quando c'è da fare si rimboccano le maniche e tu vedi, ecco, sono impagabili. Ecco, il nostro Dio appena vede una ferita del nostro cuore, nostra anima, subito si mette in movimento con tutti gli angeli e con tutti i santi, addirittura ha mandato anche Gesù per poterci salvare. Dio si esalta ogni volta che si dà l'opportunità. Questo non è un invito al peccato per mettere alla prova il Signore, ma semplicemente per incoraggiarvi a non aver paura del nostro Dio. L'amore, quando può amare, quando può servire, si esalta. L'amore che noi diciamo di avere, più è messo alla prova e più va sui monti, si innalza fino sulla croce. Ma non si chiama amore quando che è messo alla prova va subito in crisi, quando si sottrae al servizio, quando si sottrae al dolore, quando si sottrae alla preghiera, quando si sottrae. Dio non si è sottratto, anzi, per questo uso con un'espressione un pochino particolare, è il nostro Dio che ci dice sempre grazie di darmi a me la possibilità di riconciliare. Nelle nostre famiglie, quando funzionano un po', quando una mamma prepara da mangiare, è sempre contenta, non quando i figli non mangiano, meno male. Rendete fiera la persona che si è dato da fare, no? Ha cucinato, se poi anche di buon gusto, tanta roba. E voi pensate, anzi, i figlioli belli sazi, e la mamma contenta. Sono contento oggi, sono stanco ma contento, anche il nostro Dio uguale, anzi un po' meglio a dire il vero. Sono contento che mi date la possibilità di riempire il vostro cuore del mio amore, della mia misericordia. E allora quando noi abbiamo a che fare in questo modo, tu ti stai a elucubrare la mente, ci vo o non ci vo, mi perdonerà o non mi perdonerà. Ma in quale film avete visto voi il Signore? Perché c'è qualcheduno che pensa di essere cristiano, ma ha visto qualche film, magari il Gesù di Zeffirelli, non lo so, io non l'ho mai visto. Oppure magari qualche film particolare. L'unico Signore che io conosco è quello del Vangelo, che mi dà questo messaggio d'amore semplice, ma chiaro e forte. Datemi la possibilità di essere padre, di essere madre. Per questo il grido, lasciatevi riconciliare con Dio. San Paolo nella lettera ai Corinzi. Datemi la possibilità di amarvi fino a dire basta, Signore, basta. Quando due si amano, a un certo punto basta. Quando si mangia, ecco, noi dobbiamo dire basta, Signore, troppa roba, troppo. Proprio per questo motivo non dobbiamo mai nascondere. Attenti bene, qui si entra anche su un piano sottile di psicologia, se volete, nascondere le nostre fragilità e povertà agli occhi di Dio. Perché dico questo? Perché il nostro peccato ci porta a nasconderci, questa è una verità. Adamo ed Eva, il primo, quando noi siamo nel peccato, ci si nasconde, quindi la famosa maschera, più o meno evidente. Ma proprio perché noi abbiamo a che fare con Dio d'amore di questo tipo, ogni fragilità, ogni difficoltà, ogni miseria umana, ogni povertà, anche ogni peccato, mai nasconderlo, né a se stesso, e men che meno a Dio. E se qualcheduno te lo mettesse davanti agli occhi, quasi a rimproverarti, forse anche a umiliarti, perché non ammetterlo? Perché non dire è vero? Abbiamo letto il Salmo 50 nella messa. Il re Davide, io lo cito spesso perché rimasi profondamente scandalizzato quando lessi per la prima volta la Bibbia, conoscendo il re Davide attraverso le storielle che si facevano alle scuole elementari, quando scoprì che il re Davide era un gran figlio di buona donna. Però di bello quest'uomo e ha riconosciuto sempre il suo peccato. Adultero, ha ucciso il marito dell'amante, ha fatto di cotte di crude, non, è stato uno che, tant'è vero, si è così sporcato le mani di sangue che il Signore disse: guarda, io accetto la tua offerta di volermi fare la casa, le tue mani però me le farà il tuo figliolo Salomone. Poi c'era anche il messaggio della figura di Giuseppe e Maria e di Gesù, ma per dirvi che cosa? Che le mani del re Davide sono mani che grondano sangue, però ha sempre riconosciuto il suo peccato. E quanto di fronte a riconoscere il proprio peccato è sempre stato perdonato. Ecco perché noi lo cantiamo sempre tutti i venerdì, giorno cosiddetto di meditazione, di penitenza. Crea in me, Signore, un cuore puro, ridammi la gioia di essere salvato. Contro di te ho peccato, no? Il famoso miserere. Allora, di fronte alla misericordia di Dio, allora non nascondo. Cioè non è che ho paura di andare davanti al sacerdote, che la riconciliazione passa attraverso il sacramento, cioè il sacramento insomma è roba di Gesù. E cioè non è che devo far finta di vediamo un po' se mi ricordo o non mi ricordo, ecco, non è così. Quando sa che fare con Dio in questa maniera, usiamo un linguaggio, svuoto il sacco, apro il cuore, anzi guardo bene bene che non sia rimasto nulla, è un po' come nelle tasche, le svuoto perché voglio che siano pulite, perché il cuore voglio che sia limpido, perché quando il cuore è riempito poi si purifica ed è riempito dell'amore di Dio. Vedete, il primo giorno si impara a guardare con gli occhi veri, autentici, di sincerità, di imparare a guardare con quegli occhi che il Signore non vede il peccato ma vede l'uomo. Quando Papa Francesco spesso parlava soprattutto del mondo omosessuale, e parlando anche con i giovani il giovedì, gli facevo notare questo suo modo continuo di insistere chi sono io, perché noi, e questa è una materia, noi siamo abituati a vedere quella categoria di persone partendo dalla loro omosessualità, giusto? Abbiamo smesso di guardarli come maschi e femmine, come uomini, come persone. Quando un uomo o una donna tradisce la moglie, il coniuge non ti guarda più come lo sposo ti ha messo accanto, lo guarda come il traditore dell'adultero. Nel nostro modo di pensare e di guardare le persone è sempre il peccato. Allora ecco perché il nostro Dio ci dice si guarda, lo sguardo, noi dobbiamo chiedere, imparare a avere lo sguardo di Cristo, ma solo se tu accetti la tua povertà, la tua miseria, come sai anche accettare che ancora è più difficile, perché noi la nostra più o meno ce la giustifichiamo, ma se tu sai chiamare per nome la tua difficoltà, sai accettare anche le povertà degli altri, perché noi siamo a volte dei giudici implacabili. E Gesù, un passato del Vangelo, citando Osea, dice: misericordia io voglio, ricordate, non sacrificio. Vogliamo sempre i sacrifici agli altri, sacrificio in questo caso qui, qualche cosa che devono dimostrare. E tu, se tu c'hai accanto una persona, ma potete anche avere un prete che ha tutte le fragilità di questo mondo, ma voi non mi guardate con le fragilità, è in gioco la vostra fede, è in gioco la vostra salvezza, vuol dire che i vostri occhi guardano secondo il peccato, ma ognuno guarda in base al cuore che ha, dice Gesù nel Vangelo. Mentre Gesù mi guarda sempre come espressione del suo di essere Lui, e la Madonna mi guarda come figlio suo, perché un prete è sempre un altro Gesù, per questo ama, perché hanno il cuore puro, sanno avere questo sguardo bello. Quando voi o io guardo, e viceversa, ci guardiamo non con gli occhi belli, luminosi, che scaturiscono dal fatto che siamo tutti mancanti, io e voi, ecco, allora oggi è un po' da chiedere durante anche la preghiera: Signore, ridacci i tuoi occhi, ridacci il tuo sguardo, facci vedere le persone non per i loro sbagli, i loro peccati, la loro miseria, ma guardarle come sono persone. Ogni uomo è una persona, anche quello che è nemico, perché il nemico, ecco Giona che ho citato all'inizio, non credeva. Infatti il messaggio è, se non ti, il messaggio non era di conversione, era: io sono venuto ad annunciarvi la vostra distruzione. Quando non abbiamo gli occhi di Dio, vogliamo sempre il male degli altri, sempre, soprattutto di quelli che noi avvertiamo come nostri nemici. Lo sguardo di Dio. Allora, potete a volte avere delle resistenze nei confronti delle persone, che non tutti siamo o non tutti sono lineari, puliti, puri, e ci sono anche delle persone che dicono: non mi fido, questi giorni non mi fido del mio coniuge, però di Dio sì. Magari potrei avere tutti i motivi di questo mondo, legittimi, ma davanti a Dio. Tenete presente di una cosa, più il nostro cuore noi lo svuotiamo e riconosciamo, e più noi, poi lo vedremo forse l'ultimo giorno, ritroveremo quello che Gesù ci regala quando ci riconciliamo, che sono i frutti dello Spirito Santo, ma questo alla prossima puntata.